Care amiche, cari amici, benvenuti in un nuovo episodio di Storia dei Carabinieri. State ascoltando una puntata della quarta stagione del podcast. Vi aspettiamo sui nostri social. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari, dell'arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. Con questo episodio tocchiamo il tema delle operazioni militari in Unione Sovietica, in Russia, con attenzione, ma questo già lo sapete, al ruolo dell'arma dei Carabinieri e dei suoi componenti. Dunque parleremo anche di altro. Ecco, vi ricordo che questo è l'episodio numero 69, siamo nella quarta stagione. Dunque andiamo a scoprire che fecero i carabinieri sul fronte orientale in Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nel corso del conflitto. Cominciamo. Iniziamo subito con il ricordare che il ruolo che i carabinieri reali ricoprirono in prima battuta fu quello di polizia militare al seguito dei reparti inviati sul fronte russo. Dunque, iniziamo ricordando la situazione in URSS. Giorgio Rochà segnala correttamente che la partecipazione italiana all'operazione Barbarossa, all'invasione dell'Unione Sovietica, non fu richiesta da Hitler né pensata, ma si iscrive nel solco di quella cosiddetta guerra subalterna, con l'Italia mussoliniana che correva dietro iniziative tedesche. In questo senso si consideri sempre che Mussolini fu informato dell'invasione ormai a cose fatte. L'invio del XIR, il corpo di spedizione italiano in Russia, intendeva avere un peso politico piuttosto che militare. Tuttavia, tenuto conto che i successi tedeschi non furono decisivi e le perdite furono importanti, invece, proprio da questi nel 1942 fu richiesto uno sforzo italiano più robusto, arrivando così alla costituzione dell'armata italiana in Russia, l'Armir. Complessivamente, alle tre divisioni iniziali ne furono aggiunte altre sei, oltre ad una in fase di costituzione. L'ottava armata italiana, l'Armir, aveva una forza orientativa di circa 230.000 uomini, con una buona dotazione di automezzi e di artiglierie, in alcuni casi superiore a quella di altri teatri operativi, come per esempio nei Balcani, sempre Rochà ce lo dice. Sicuramente il XIR ebbe un buon comandante, fu il generale Messe, al quale però fu sottratto il comando nel momento in cui da XIR la presenza italiana divenne più robusta, sostituendolo con un generale come Gariboldi, la cui autorità fu sempre piuttosto limitata anche nella difesa delle proprie unità dalle richieste e dalle ingerenze tedesche. Nel novembre 1942 iniziarono gli attacchi sovietici sul fronte del Don, dove tedeschi, italiani e ungheresi e rumeni erano arrivati. I due attacchi del 19 novembre ebbero facile successo grazie all'abbandono delle posizioni da parte delle unità rumene contigue a quelle dell'Armir. L'operazione Piccolo Saturno investì anche l'Armir a partire dall'11 dicembre, che oppose una resistenza importante ai russi. Con tale offensiva i sovietici puntarono verso sud e la rotta della seconda armata ungherese costituì un elemento di grave crisi anche per i reparti italiani. A questo poi si dovevano aggiungere l'autorizzazione tedesca al ripiegamento che fu inviata tardivamente e anche, se vogliamo, diciamo, la disattenzione o la minore incisività dei alti comandi italiani. I vertici delle forze armate italiane su quel fronte non furono capaci di gestire alcunché, neppure l'arretramento del fronte che era certo sin dalla seconda metà di dicembre del 1942. Mentre la Tridentina riuscì a aprire un varco nella sacca di Nikolaevka il 26 gennaio e quindi a trascinarsi migliaia di uomini sbandati, le altre divisioni alpine furono annientate per assenza di collegamenti, di mezzi di trasporto, come la memorialistica ricorda molto bene. Dei 150.000 uomini italiani schierati al fronte, al netto di quelli nelle retrovie, si parla di 85.000 dispersi e 27.000 tra feriti e congelati. Numeri dunque importantissimi. Di questi 85.000, nel 1946, ne rientrarono poco più di 10.000. In realtà va anche detto che la gestione dei prigionieri fu dannatamente improvvisata da parte russa. Vi furono alcuni militari, infine, che rientrarono in Italia solamente nel 1954. Tra questi vogliamo ricordare gli ultimi 12 italiani, Ecco, rientrarono dalla prigionia in Unione Sovietica proprio in quell'anno del 54, quando Trieste ritornava all'Italia. E qui vogliamo ricordare i tenenti Dante Iovino e Salvatore Pennisi, entrambi poi decorati di medaglia d'oro al valor militare. Anche il tenente medico Enrico Reginato fu rimpatriato nel febbraio 54 e questo, benché diciamo, fosse ufficiale medico, fu poi destinato al comando generale, dove assurse un ruolo importante con la costituzione della direzione di sanità negli anni successivi. Bene, cosa ci dice a proposito del contributo dell'arma uno dei testi più noti che ha spaziato a lungo anche su questo fronte? E parliamo effettivamente del volume I Carabinieri 1814-1980, che ancora è un testo di riferimento. Sappiamo che 45 sezioni di carabinieri furono impiegate in servizio di polizia militare a supporto delle unità del XIR e poi dell'Armir. Inoltre fu dislocato sul fronte russo anche il 26° battaglione mobilitato Carabinieri Reali, che partecipò alla difesa del fronte tra il 26 dicembre 1942 e il 17 gennaio 1943, grosso modo, nella zona di Belovodsk, procedendo poi al ripiegamento verso Gomel, ma ci arriviamo tra poco. Insomma, nel frattempo volevamo fare due considerazioni di carattere generale sulla principale fonte di informazione che abbiamo citato, questo volume dei carabinieri e sui carabinieri, che riporta in tre pagine una sintesi estrema della presenza dei militari sul fronte orientale. Bene, iniziamo col dire che dal punto di vista editoriale il volume presenta solo quattro immagini relative a quel teatro operativo. Tre fotografie che ritraggono i carabinieri sorvegliare la popolazione locale in occasione di qualche attività nelle retrovie, come il controllo dei documenti o l'assistenza e la vigilanza durante la distribuzione dei generi alimentari. La quarta immagine è una rappresentazione pittorica di Vittorio Pisani del gesto del carabiniere Giuseppe Plado Mosca. Il carabiniere Nisseno, insieme a un soldato teatino, saltò su di un cavallo il 22 dicembre 1942 ad Arbusov, gridando «Savoia! Avanti, avanti!» e riuscendo così a trascinare gli altri militari presenti nella sacca, i resti della 52esima divisione di fanteria Torino, che erano sottoposti alla pressione nemica. Le loro grida, il galoppo dei cavalli, la bandiera tricolore sventolata, furono innesco per una azione tanto disperata quanto fortunata. Sul loro esempio i reparti, i soldati, gli uomini che poterono, mossero un assalto all'arma bianca che riuscì a rompere l'accerchiamento. Il carabiniere Mosca cadde ucciso da una raffica di mitragliatrice, mentre il suo cavallo tornò indietro verso i reparti italiani. Invece il soldato Iacovitti rimase in sella senza essere ferito, venendo poi catturato in una fase successiva. Entrambi i militari furono decorati di medaglia d'oro a valor militare, ma ciò che è più importante fu il loro esempio, che permise ai resti di una grande unità di potersi congiungere con l'ottava armata italiana che stava ripiegando. Ora andiamo a toccare un ultimo aspetto, quello che riguarda il 26° battaglione mobilitato Carabinieri Reali, che visse un periodo molto difficile proprio nell'ambito dell'operazione sul fronte orientale. Infatti il battaglione fu costituito nel settembre 1942 e destinato inizialmente a svolgere funzioni di sicurezza nelle retrovie, ma visse tutta la ritirata dell'Armir. Giunto a Kupiansk il 18 ottobre, fu inviato a Starobelsk a fine novembre per svolgere servizio di linea su circa 180 km con vari distaccamenti sino alla vigilia di Natale. Proprio il 24 dicembre 1942 passò a Belovodsk, alle dipendenze del comando dell'Armir vero e proprio, e si attestò a difesa dell'abitato sino al 17 gennaio 1943, dunque nel pieno dell'offensiva. Iniziò così il ripiegamento e consentì di riorganizzare l'unità alla fine di febbraio, allorquando questa giunse a Gomel. Rimpatriato il comando dell'Armir, l'ottava armata, il reparto poi rimase a disposizione del secondo corpo d'armata fino all'8 maggio, quando rientrò in Italia per essere poi sciolto definitivamente il 25 luglio, ma adesso ci arriveremo. In sostanza, il battaglione visse tutte le fasi più difficili dell'arretramento, quando addirittura non della rotta delle armate dell'asse. Un bel articolo di Pier Vittorio Buffa intitolato «Russia, i carabinieri proteggono la ritirata», che apparve sul notiziario storico dell'Arma dei Carabinieri qualche anno fa, lo trovate online sul sito dell'Arma, ne ripercorre in modo sintetico ed efficace tutte le vicende più importanti. I carabinieri del battaglione combatterono a Kuryazhivska e poi a Danilovka, dove contrastarono altre truppe russe. Il 30 dicembre, una controffensiva locale, militari russi insieme a due carri armati circondarono le case dove i carabinieri si erano asserragliati, decisi a non cedere. A questo punto i russi riuscirono a incendiare una delle case sparando con i cannoni e mitragliatrici nonostante le temperature proibitive. Quella casa che bruciava, allora i carabinieri tentarono un'ultima resistenza, uscendo di corsa per un ultimo assalto. Così furono uccisi il maresciallo maggiore Carlo Attolini e i carabinieri di Giovan Battista Marzio, Edmond Loberti, Vincenzo Cuzzupè, Nazareno Stigliani e Savino Tutteville. Altri riuscirono a scappare, ma in modo fortunoso. Nel frattempo il battaglione si spostò verso Cercovo, spostando l'azione e aiutando i fanti tedeschi e italiani che combattevano ed erano riusciti a rompere l'accerchiamento e uscire da quella sacca, proprio di quella località. A quindi il battaglione fu assegnato il compito di coadiuvare i reparti nel tenere aperto il corridoio della salvezza. Tra Gamashev e Bondarovka, altri uomini del battaglione carabinieri nei movimenti tattici condotti nella zona si scontravano con varie pattuglie russe che lasciavano comprendere come la pressione della zona stesse crescendo rapidamente. Con una continua azione di presa, contatto e frenaggio, gli uomini in particolare del plotone del sottotenente Buffa riuscirono ad arretrare sino all'abitato di Kononova, dove combatterono. Sono tante piccole azioni isolate e scollegate. Quando è stato possibile ripristinare i collegamenti, allora si ebbero dei rinforzi in grado di contrastare il nemico che arretrava, cercando quindi di limitare le perdite. In questa fase, a partire dal 18 gennaio, vi fu anche un ripiegamento più efficiente con i carabinieri che riuscirono a raggiungere Kharkov il 26 gennaio 43. Al termine di questa fase, abbiamo detto un po' all'inizio della nostra chiacchierata sul battaglione, il reparto fu destinato a Gomel, nell'attuale Bielorussia, e fu destinato finalmente a svolgere compiti di polizia militare. Secondo quanto riportato dal figlio del sottotenente Buffa, il battaglione rientrato in Italia il 14 maggio fu sciolto il 3 giugno, per essere poi costituito il 1 luglio destinato in Corsica. Finisce così la breve ma intensa esperienza di un battaglione mobilitato carabinieri reali in Unione Sovietica. Vi furono solo per questo reparto 9 morti, 7 feriti, 2 prigionieri. Un numero piuttosto basso se si considera che l'unità visse la fase delle operazioni militari più difficili, dove l'obiettivo era piuttosto riuscire a sopravvivere ai nemici e al freddo terribile inverno russo. In conclusione vi ringraziamo molto per l'attenzione che avete dedicato a questa puntata e ci auguriamo di potervi ritrovare all'ascolto delle prossime. Se avete voglia di collaborare al podcast, al blog o comunque a uno dei canali dove siamo presenti, mandateci un messaggio e ne parleremo, ci ragioniamo insieme. Ecco, siamo giunti alla fine, storia dei carabinieri, e cambiamo la piattaforma d'ascolto. Voi sapete che siamo presenti su Spotify, ci seguite in tantissimi, ma se per caso aveste anche un iPhone potete ascoltarci e valutare gli episodi su Apple Podcast. È molto semplice, basta individuare nel Apple Podcast, nella piattaforma, il nostro podcast e arrivare scrollando alla parte ratings and reviews dove potete valutare lo show e anche lì, insomma, ecco, a voi la scelta di quante stelline attribuirci. E se volete lasciare qualche commento ci farebbe molto piacere perché ci aiuta un po' a crescere. Dunque, se ci volete cercare altrove, siamo su Facebook per i più grandi, anche su Instagram, abbiamo la community su Telegram che sta un po' crescendo, quindi siamo contenti da questo punto di vista, e YouTube esiste, c'è un canale nostro, ma non è ancora molto attivo, ci stiamo un po' ragionando, abbiamo preso una riflessione. Poi, diciamo la verità, ecco, è un periodo questo un po' più tranquillo, dobbiamo un po' ragionare su come costruire le prossime attività. Vi continuiamo a chiedere di seguirci sul blog che trovate su ipotesis.org, ma i link sono tutti quanti in descrizione, non c'è nessun problema, ci rintracciate facilissimamente. E infine, ancora grazie alla vostra attenzione, care amiche e cari amici, ci ascoltiamo al prossimo episodio.